Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Credo che Trump sia l'unico uomo in questo momento nel mondo che stia cercando di favorire la pace tra Russia e Ucraina. Non entro nel merito delle dichiarazioni di Trump. Credo che prima venga istituito un tavolo di pace, meglio è per tutti. Credo che all'interno di quel tavolo di pace la Russia è lo stato aggressore, l'Ucraina è lo stato aggredito. Dopodiché spero che ci sia al più presto quel tavolo di pace, e oggi, se ci sarà o se ci dovesse essere, tutto il mondo dovrebbe ringraziare Donald Trump.
Queste le parole, care ascoltatrici, cari ascoltatori, del braccio destro, il vice segretario della Lega Crippa, a proposito sempre delle possibili trattative per fermare la guerra russa contro l'Ucraina. Dice bisogna ringraziare Trump. Abbiamo raccontato in questi giorni quali sono state le sue iniziative fino a questi attacchi violenti nei confronti di Zelensky ieri, che abbiamo raccontato punto per punto, il fatto che abbia detto che in realtà è lui che ha iniziato la guerra, ma Crippa, avete sentito, è la Russia l'aggressore e l'Ucraina l'aggredito, e poi dicendo, appunto, insultando con vari epiteti Zelensky. Oggi Zelensky ha ricevuto l'inviato speciale per la guerra russa contro l'Ucraina, Kellogg, inviato speciale americano, parla di un incontro produttivo, anche se nel frattempo c'è grande tensione tra Zelensky e la Casa Bianca, e l'Unione Europea proprio oggi ha risposto in blocco a Trump dicendo che lunedì i vertici saranno a Kiev con Zelensky in occasione, appunto, dell'anniversario di questa invasione russa dell'Ucraina. Ne parleremo e parleremo, a proposito, avete sentito Crippa, proprio per fare il punto anche sulla posizione dell'Italia nei confronti dell'iniziativa di Trump, di come la sta portando avanti e soprattutto di come ha capovolto la realtà storica di questa guerra. 349-238-6666, come sempre, è il numero per WhatsApp, messaggi scritti, a cui potete mandare i vostri messaggi scritti, riflessioni, eccetera, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Torneremo ancora a parlare della questione annosa dei balneari, ma intanto sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, gli Stati Uniti contrari alla risoluzione ONU e G7 che condannano l'invasione russa. I paesi europei schierati con Zelensky alla vigilia dei 3 anni dall'invasione appunto di Mosca. Medio Oriente, nuovo show di Hamas, esposte e poi consegnate le bare con i 4 corpi degli ostaggi israeliani, tra cui 2 bambini Bibas. Delmastro condannato a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Cospito. Il sottosegretario commenta: non mi dimetto, spero in un giudice a Berlino. La violenza maschile contro le donne, teneva la moglie legata con un guinzaglio davanti ai figli minorenni, arrestato un 38enne. La salute del Papa Francesco è in lieve miglioramento, resta senza febbre. Per il calcio Europa League 2-3 al Porto, la Roma quindi va agli ottavi. Partiamo quindi dai complicati, controversi tentativi di negoziati per porre fine alla guerra russa contro l'Ucraina.
Let's tone down the rhetoric and sign the economic opportunity. Sign the deal.
L'Ucraina deve abbassare i toni delle sue critiche a Donald Trump. È il monito lanciato dal consigliere per la sicurezza nazionale americano Mike Waltz, interrogato dalla Fox News sulla relazione incrinata tra Zelensky e Trump. Waltz ha invitato Kiev a esaminare attentamente la situazione, a firmare l'accordo sui minerali strategici proposto dagli Stati Uniti. Delle trattative per porre fine alla guerra ha parlato oggi anche il vicepresidente americano. Bisogna parlare con Mosca per mettere fine al conflitto, bisogna parlare con tutti gli attori coinvolti. Per questo Trump parla con la Russia, ha detto Vance alla convention dei conservatori a Washington. Intanto è arrivato il clamoroso rifiuto da parte degli Stati Uniti, che non vogliono firmare una bozza di risoluzione dell'ONU che sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina a 3 anni dall'invasione russa e condanna l'aggressione di Mosca. Anche in sede G7, scrive il Financial Times, gli Stati Uniti si sono opposti all'idea di definire la Russia aggressore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È un coro di sostegno unanime quello che si leva dall'Europa a favore del presidente ucraino Zelensky, che in un ribaltamento prospettico senza precedenti nella politica estera americana finisce da alleato a nemico nel giro di appena un mese. L'unico dittatore in questa guerra è Putin, e Zelensky è un eroe, afferma il ministro francese per gli affari europei Haddad, commentando le dichiarazioni di Trump. Haddad ha confermato la missione del presidente Macron la prossima settimana a Washington, prova che la Francia è ormai l'interlocutore europeo di riferimento dell'amministrazione Trump. Dalla commissione si ribadisce che Zelensky è il presidente legittimo e che la Russia di Putin non è una democrazia. Lunedì il presidente europeo Costa e quella della commissione von der Leyen saranno a Kiev nel terzo anniversario della guerra, con loro anche il premier spagnolo Sanchez. C'è anche chi si prepara al peggio. Il commissario europeo alla difesa Kubilius evoca il rischio di un attacco russo all'Europa entro il 2030. Parallelamente il premier britannico Starmer intende portare a Trump un piano per inviare 30.000 soldati europei in Ucraina a garanzia di un eventuale accordo di cessate il fuoco, e il segretario NATO Rutte ammette qualunque impegno europeo per l'Ucraina avrà bisogno della copertura americana. Il ministro degli esteri Tajani, intervenendo a Radio 24, invita ad abbassare i toni.
Le parole della nuova amministrazione sono sempre parole forti, evidentemente c'è qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky e questo sta emergendo, però ripeto, il nostro interesse è quello che la situazione si calmi.
Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E Riyadh, in Arabia Saudita, sarà di nuovo a partire da domani al centro di importanti incontri diplomatici. I leader dei paesi arabi si incontreranno per discutere del futuro di Gaza, in particolare del piano messo a punto dall'Egitto, contrario a quello proposto da Trump, che aveva detto di voler trasferire tutti i palestinesi. Fra i tanti nodi da risolvere, il ruolo di Hamas nel governo della striscia. E quindi Medio Oriente: Hamas ha esposto 4 bare con i corpi degli ostaggi morti sul palco allestito a Khan Yunis prima della consegna la Croce Rossa di fronte a una grande folla di palestinesi. Israele ha protestato con i paesi mediatori e la Croce Rossa per il macabro spettacolo. Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha detto: è un dolore insopportabile, faremo i conti con quelle bestie. I leader arabi saranno appunto domani a Riyadh, appunto per quanto riguarda Gaza, e poi ci collegheremo direttamente col nostro corrispondente. La politica italiana: la Camera ha approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti il decreto mille proroghe, che è così legge. Molti provvedimenti, dallo stop alle multe per i Novax, alla riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto, dalla proroga dello scudo erariale all'estensione dei taser da parte della Polizia Municipale in tutti i comuni, fino allo stop dell'obbligo della maggiore età per diventare bagnini. E nel pomeriggio è arrivata la condanna del sottosegretario alla giustizia Delmastro.
La procura aveva chiesto la sua assoluzione, i giudici del Tribunale di Roma hanno invece condannato a 8 mesi di carcere e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. La pena è stata sospesa. L'esponente di Fratelli d'Italia era finito alla sbarra con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda legata ad Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis. Su di lui Delmastro, che ha la delega alle carceri, aveva ottenuto dei documenti riservati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, informazioni classificate che aveva passato al compagno di partito e coinquilino Giovanni Donzelli. Quest'ultimo le aveva utilizzate per attaccare alcuni parlamentari del PD che avevano visitato l'anarchico in carcere, un episodio che aveva alimentato aspre polemiche politiche e spinto la Procura di Roma ad aprire un'indagine. Dopo la lettura della sentenza, Delmastro ha fatto sapere che non si dimetterà. Al sottosegretario ha subito ribadito la sua fiducia il ministro della giustizia Nordio, che si è detto disorientato e addolorato per la sua condanna. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La violenza maschile contro le donne, colpita a calci e pugni anche alla testa, con una violenza tale da crollare a terra priva di sensi, un'aggressione subita alla vigilia di Natale alla presenza delle figlie. Si tratta di uno degli episodi più gravi, che ha denunciato una giovane che lo scorso gennaio si è rivolta con fiducia ai carabinieri. La giovane madre ha ricostruito anni di vessazioni, violenze, una vera escalation iniziata con saltuari, offese volte a svilirla, a mortificarla, proseguite poi nel tempo con comportamenti sempre più aggressivi, culminati in veri e propri pestaggi con minacce di morte e scenate di gelosia. Gli elementi raccolti nell'attività di indagine hanno portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale marsicano a disporre per un cinquantenne noto, tra l'altro, alle forze dell'ordine, le misure dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla donna eseguite dai carabinieri di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila. All'uomo sarà applicato un dispositivo elettronico che, se dovesse avvicinarsi a meno di 500 metri dall'abitazione o nel luogo di lavoro della donna, si attiverà in automatico allertando le forze dell'ordine. Abbiamo parlato parlato molte volte della funzionalità di questi braccialetti elettronici, ma soprattutto di 500 metri che sono pochissimi e che è molto difficile che forze di polizia possano intervenire per tempo. E in provincia di Mantova teneva la moglie legata con un guinzaglio davanti ai figli minorenni, è stato arrestato un 38enne. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione in provincia di Mantova, l'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati, la donna di 37 anni è stata portata in ospedale. Ora parliamo di una sentenza del TAR della Liguria che interviene sulle concessioni delle spiagge.
Non è valida la proroga delle concessioni balneari fino al 2027 prevista da un decreto del governo diventato legge alla fine dello scorso anno. A sostenerlo sono i giudici del Tribunale Amministrativo della Liguria che hanno respinto il ricorso di 3 stabilimenti balneari contro la delibera del comune di Zoagli con la quale si confermava la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 e si dava il via alle gare previste dalla direttiva Bolkestein. I ricorrenti hanno contestato la legittimità delle gare sostenendo che vi fosse un obbligo di proroga delle concessioni fino a settembre 2027, ma il TAR Liguria ha dato ragione al comune di Zoagli spiegando che non esiste alcun accordo scritto tra lo Stato italiano e la Commissione europea che imponga alle amministrazioni locali di estendere le concessioni fino al 2027. Il dossier è complesso e la decisione non cambia nulla, dice Cristina Pozzi, legale dei 3 stabilimenti che hanno presentato il ricorso al TAR.
Si tratta di una sentenza locale di primo grado che peraltro verrà immediatamente impugnata in Consiglio di Stato e riguardava una selezione che era stata avviata quando nemmeno c'era ancora un quadro normativo certo.
Le opposizioni attaccano il governo. I 5 Stelle chiedono a Giorgia Meloni di esibire il testo dell'accordo con Bruxelles e per il PD l'esecutivo è responsabile del caos sul turismo e allo sbando. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Un aggiornamento sulla salute del Papa, il bollettino che arriva intorno alle 19 dice che Francesco è in lieve miglioramento e resta senza febbre. È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, indetto inizialmente da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di sabato 22 alle ore 21 di domenica 23 febbraio 2025. La circolazione dei treni sarà quindi regolare. L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato condannato a una multa di 10.800 euro per il reato di aggressione sessuale per il bacio forzato alla calciatrice Jenny Hermoso durante la premiazione dei mondiali di calcio di Sydney nell'agosto 2023. Per invece il calcio relativo a Europa League, la Roma ha battuto il Porto 3-2 nel ritorno dei playoff di Europa League e si qualifica quindi agli ottavi dopo l'1-1 dell'andata.
E ti giuro non ho più bisogno di fingere questa mia vita, il mio viaggio ed è tra ciò da sola le scelte che faccio, ma se ci sei tu ho più coraggio.
Dopo aver incantato tutti sul palco dell'Ariston con il brano Eco, la cantautrice Joan Till arriva da domani, venerdì 21 febbraio, col suo primo album interamente in italiano. Joanita su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici. Mi sono presa il mio tempo per vivere e raccontare quello che avevo dentro, racconta Joan sui social a proposito del suo nuovo progetto discografico. Mi sono data un bacio sulla fronte per rassicurare la bambina dentro di me, le ho chiesto di fidarsi e io ho fatto questo, ho ascoltato e investigato le mie emozioni una a una e così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l'amplificatore e ho iniziato a urlare. Il soprannome che amici e familiari hanno sempre usato per John, sottolineando l'aspetto più intimo e autobiografico del progetto. Fil rouge di questo viaggio sonoro è la musica per il cinema, soprattutto quello del maestro Piero Umiliani, la cui opera John ha avuto l'occasione di studiare da vicino grazie alla collaborazione della famiglia Umiliani che le ha aperto le porte dello studio e dell'archivio di famiglia. Il cinema e le emozioni sono il cuore pulsante di Joanita, da Veleno che rappresenta la rabbia, passando da Bacio sulla fronte che esplora il tema del perdono, fino a Dea, Occhi da gangster, Pazzerella e Volto di donna, che raccontano storie di passione, creatività, amore e fragilità, e ancora la sanremese Eco che state ascoltando. E così ci accompagna gli aggiornamenti per chi viaggia, per cui cominciare tra pochissimo con gli ospiti.
Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
Rieccomi subito con voi, Roberta Giordano. Allora, sintesi della giornata appena archiviata per cominciare quindi a prendere alcune notizie in particolare da approfondire con gli ospiti. Notizie che voi potete commentare al 349-238-6666, che è il numero sempre per WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, non audio. E poi la pagina Facebook di Effetto Notte. Allora, dopo appunto leggerò alcuni dei vostri messaggi, però direi di cominciare dall'argomento principale naturalmente di questi giorni, anzi da 3 anni a questa parte per molti versi, ma soprattutto dopo l'insediamento di Trump. Inevitabilmente torniamo a parlare di queste trattative per cercare di arrivare a negoziati sulla e portare alla pace la guerra russa contro l'Ucraina, porre fine, anche se diciamo sono per il momento delle trattative piuttosto controverse. L'abbiamo raccontato in questi giorni, c'è stata questa accelerazione da parte di Trump che in un primo tempo sembrava volesse salvaguardare anche gli interessi di Kiev, l'aveva promesso, dopodiché invece in questo vertice che c'è stato a Riyadh tra la delegazione americana e quella russa è stato escluso Zelensky, l'aggredito, e anche l'Unione Europea, che ha cercato quindi in questi giorni diciamo un po' frettolosamente di trovare uno spazio con 2 vertici che Macron, il presidente francese, ha convocato a Parigi, prima in modo ristretto con 11 paesi dell'Unione Europea più il segretario generale della NATO, e poi ieri con un vertice più allargato. Resta però il fatto che non solo Zelensky è stato escluso da questi primi incontri e che poi Trump ha fatto sapere che entro fine febbraio, quindi tra pochi giorni, vedrà Putin, ma ha cominciato ad attaccarlo violentemente negli ultimi 2 giorni. Ha detto che Zelensky è lui che ha iniziato la guerra, quindi in sintesi è colui, nel senso lui, il popolo, la nazione che è stato invaso, devastato, stuprato, torturato, massacrato, è colpa sua se ha subito tutto questo, mentre dice che capisce le ragioni di Putin, che è colui invece che ha fatto tutto questo, che ha aggredito un popolo, lo ha invaso, torturato, ucciso, massacrato, eccetera. E si sono levate prima di tutto le voci di Parigi, con la portavoce di Macron che ieri ha detto sono incomprensibili gli attacchi di Trump a Zelensky, che ha anche definito, tra l'altro Trump ha definito Zelensky un mediocre comico e un dittatore. E allora è intervenuta anche la ministra degli esteri Baerbock, tedesca, che ha detto nessuno se non Vladimir Putin ha scatenato o voluto questa guerra nel cuore dell'Europa, dice una pace falsa darebbe solo alla Russia un po' di tempo per riorganizzarsi. Poi sempre dalla Germania anche il cancelliere Scholz ha detto ieri false e pericolose le parole di Trump su Zelensky. È intervenuto anche Merz, che sarà probabilmente dopo le elezioni domenica in Germania il nuovo cancelliere, e ha detto si tratta, in questa narrazione di Trump, della classica inversione tra vittima e colpevole ed è la narrazione russa. È intervenuto anche l'ex vicepresidente di Trump nel suo primo mandato, Mike Pence, che ha detto signor presidente, l'Ucraina non ha iniziato questa guerra, la Russia ha lanciato un'invasione brutale non provocata che ha reclamato centinaia di vite, la via per la pace deve essere costruita sulla verità. In Italia ci sono state le prime reazioni, per esempio da Provenzano del PD, giorni di frasi vergognose, ha detto di insulti di Trump contro l'Europa, contro la verità, disprezzo per le vittime della guerra, volontà non di realizzare pace e giustizia ma di umiliare l'aggredita Ucraina. E poi l'eurodeputata del PD Picerno, Malpezzi sempre del PD. Sentiamo però, intanto saluto Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Emilia, bentornata qui Effetto Notte.
Ciao Roberta, buonasera a tutti.
Allora, intanto, come dicevo anche nella sintesi della giornata, l'Unione Europea ha risposto abbastanza compatta oggi nei confronti di Trump, dicendo che Zelensky è il legittimo leader, presidente eletto dal popolo ucraino, che il 24 febbraio, che è l'anniversario dell'invasione russa contro l'Ucraina, i vertici dell'Unione Europea saranno saranno a Kiev, ci sarà tra l'altro anche alcuni leader europei, tra cui per esempio il primo ministro spagnolo Sanchez. Allora, invece, per quanto riguarda l'Italia, ho citato giusto le prime reazioni, per esempio da parte del Partito Democratico. Sentiamo però invece, per quanto riguarda la maggioranza di governo, che cosa ha detto in questi ultimi due giorni il ministro, nonché vicepresidente del Consiglio, Salvini.
Critica Trump o rosica o non capisce. Penso che il nemico non sia Trump. Anzi, sta facendo più lui in poche settimane che non Biden in 4 anni. Se uno riesce a mettere al tavolo Putin e Zelensky, Netanyahu e i paesi arabi, gli diamo il Nobel per la pace, c'è altro che bullismo.
Insomma, aveva risposto in questo a Marina Berlusconi, che aveva detto non è da demonizzare Trump, ma sta agendo un po' con un atteggiamento da bullismo, da bullo, e questa è la risposta che ha dato Salvini. E poi ieri ha riconfermato l'enorme stima per Trump.
Non sto seguendo i dazi e ho enorme stima di Trump, questo sì, che sta facendo, ripeto, più lui in poche settimane che non Biden in 4 anni, nell'interesse di tutti a partire dall'Occidente e quindi anche nostro.
Allora, dalle opposizioni citavo alcuni esponenti del Partito Democratico, sentiamo invece ieri che cosa ha detto Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle.
Trump con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell'Occidente sull'Ucraina e dice una verità che noi del Movimento 5 Stelle stiamo dicendo da 3 anni insieme a tutti gli esperti militari, che battere militarmente la Russia era irrealistico. È una verità che pesa come un macigno sulla Premier Meloni, che poteva ritagliare per l'Italia un ruolo da protagonista nel negoziato e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al posto della Premier Meloni, di fronte a questa vergogna, a questo fallimento, mi dimetterei.
Allora, Malpezzi, deputata del PD, ha attaccato Conte dicendo non si può dire che un'Italia che ha sostenuto l'Ucraina aggredita sia bellicista. Da Azione viene detto, viene lanciato diciamo un monito al PD. Conte dice: noi con Kiev vediamo gli altri del campo largo con chi stanno. Allora, Emilia, faccio sentire che cosa aveva detto Giorgia Meloni, perché molti dicono, hanno parlato tanti leader dell'Unione Europea, ma Giorgia Meloni non si esprime sulle frasi violente, sugli attacchi violenti e volgari di Trump a Zelensky. Sentiamo intanto che cosa aveva detto, per esempio, il 10 ottobre 2024.
Confermare la priorità che il governo italiano accorda al sostegno all'Ucraina, una nazione che, giova sempre ricordarlo, è stata brutalmente, ingiustificatamente, illegalmente aggredita. Con il presidente Zelensky abbiamo anche concordato sull'importanza di coinvolgere quanto più possibile gli attori internazionali che possono convincere Mosca a sedersi a un tavolo e a negoziare in maniera credibile, ma ovviamente nel farlo dobbiamo anche continuare a reagire in maniera ferma sul sostegno diretto o indiretto allo sforzo bellico russo.
E ancora poi più di recente, il 9 gennaio 2025, quindi quest'anno.
Se oggi si parla di pace è perché la Russia, temo, si sia un po' impantanata in Ucraina, e si è impantanata perché grazie al coraggio ovviamente del popolo ucraino, ma anche grazie al sostegno occidentale. Questo Donald Trump lo capisce bene. Noi siamo abituati, almeno quello che io ho visto quando Donald Trump è stato presidente degli Stati Uniti, è diciamo una capacità di dosare diplomazia e deterrenza, e prevedo che accadrà anche questa volta, ma non prevedo che questo significhi abbandonare l'Ucraina, e Trump lo ha già ampiamente dichiarato. Ha detto: proprio perché vogliamo la pace non abbandoneremo l'Ucraina.
E questo però era il 9 gennaio, le cose sono un po' cambiate, e oggi Tajani, il ministro degli esteri Tajani, nonché vicepresidente del Consiglio, era 24 mattino, intervistato da Simone Spezia, ha detto, quelle di certo sono parole forti, c'è tensione, ma dice Zelensky è stato eletto democraticamente e ha ancora l'appoggio nostro dell'Unione Europea. Sentiamo Tajani.
È stato eletto, sempre sostenuto dagli americani, era sostenuto anche dall'amministrazione Trump. Io ricordo che fu l'amministrazione Trump, la vecchia amministrazione Trump, a portare Zelensky in Europa attraverso l'ambasciata a Bruxelles. Quindi, ripeto, non so i motivi che abbiano spinto Trump a usare parole così dure, probabilmente non ha gradito la reazione di Zelensky all'incontro che c'è stato in Arabia Saudita tra americani e russi.
Allora Emilia, è come se da queste dichiarazioni si stessero creando delle strane convergenze incrociate, no? Qualcuno ha rivisto, anche se così ipoteticamente a distanza, una riedizione del governo giallo-verde tra la posizione di Salvini e quella di Conte, per esempio. Uno che fa parte della maggioranza di governo, Salvini, e l'altro le posizioni come Conte. Conte a sua volta criticato da esponenti del Partito Democratico, Tajani che invece riconferma, insomma, che dice che le parole di Trump sono forti, ma che va sostenuta l'Ucraina, bisogna continuare a sostenerla, e qualcuno dice Meloni non si pronuncia.
Allora, intanto va appunto riconosciuto che c'è stato un salto di qualità, perché nelle ultime 72 ore Trump ha mollato Zelensky, insomma, additandolo come dittatore non eletto, insomma è chiaro l'obiettivo di mollare, sacrificare Zelensky all'altare del ritrovato dialogo con Putin, insomma, mettendo davanti gli interessi imperiali, così vengono detti adesso, rispetto all'asse atlantico con l'Europa. È chiaro il salto totale di qualità, un ribaltamento, e in mezzo ci finisce proprio la Premier Meloni, che invece aveva fatto della sua appartenenza all'asse atlantico e del sostegno a Zelensky il principale, diciamo così, merito del governo italiano, e diciamo così anche il principale lasciapassare in Europa, perché ricordiamo che tre anni fa, quando ha vinto le elezioni, Meloni era vista come post-fascista dai nostri partner europei. Quindi diciamo che in questi tre anni ha molto lavorato, sia pure con prudenza, per non staccarsi dai conservatori, per rimanere, diciamo così, una leader di destra. Ha lavorato molto, no, all'integrazione europea, al rapporto con Ursula von der Leyen. Queste ultime mosse di Trump scombussolano totalmente questa politica, e Meloni aveva immaginato dopo il 9 gennaio di poter fare da ponte, no, tra Bruxelles, sì, e Trump. Ora siamo un pochino avanti, diciamo che Meloni ora è un pochino, per questo sta anche abbastanza silente in questi giorni, deve scegliere se stare con Trump o con Zelensky. Oggi c'è stata una piccola diciamo così comunicazione,
sì, sì, con Trudeau, no?
con Trudeau, e ha detto due cose importanti.
Primo ministro canadese.
L'Italia lavora per una pace duratura e per garantire sicurezza reale ed efficaci per l'Ucraina, e ha anche ricordato che è proprio grazie al sostegno occidentale, insieme al coraggio e alla fermezza ucraina, che ora si può cominciare a parlare di pace. Quindi in qualche modo ha ribadito la sua posizione.
Poi ecco, non l'ha comunicato magari, diciamo, apertamente in Parlamento,
no,
eccetera, però
aspetta,
effettivamente questa telefonata che c'è stata in serata col primo ministro canadese Trudeau indirettamente riconferma comunque una posizione che al momento, almeno nelle parole, vuole mantenere Giorgia Meloni.
Vuole mantenere,
no?
Non vuole fare un volta. Ora attendiamo se davvero parteciperà a distanza a questa convention dei conservatori, magari se darà un segnale in questo senso, no? Di non rompere il ponte atlantico tra l'Europa e gli Stati Uniti, però sicuramente si trova in difficoltà. Nel vertice che c'è stato sempre oggi con Tajani e Salvini, sembra, le indiscrezioni dicono che Meloni abbia ricordato che diciamo così la posizione di Zelensky, cioè il non scaricarlo, no? Sostenere Zelensky come leader democraticamente eletto e rappresentante ora dell'Ucraina deve essere mantenuto, deve essere importante. Quindi diciamo che le prime uscite non sembrano del tutto in sintonia con Trump, però vediamo nelle prossime ore che cosa accadrà, perché lei è veramente in una situazione più complicata. Per il resto è chiaro che questo ciclone Trump ha fatto riemergere l'asse giallo-verde, perché sono i due partiti, la Lega e il Movimento 5 Stelle, che in questi due anni hanno criticato l'invio di aiuti all'Ucraina. Conte ha direttamente votato sempre no e ha fatto del no alle armi, diciamo così, una piattaforma quasi politica. Salvini non poteva votare no perché era al governo, ma abbiamo visto più di una volta in Parlamento dei distinguo il tentativo di far passare degli ordini del giorno per una pace subito che si sta configurando come una specie di resa in effetti, di cessione di terre a Putin, togliere Zelensky di mezzo e metterci un altro leader eletto, e che poi non si è mai visto un paese tenere le elezioni sotto la guerra, no? Non è mai accaduto, insomma, nell'ultimo secolo. Quindi effettivamente la situazione è molto difficile, ha impatti forti su entrambi i poli. Molto importante vedere la postura che terrà Meloni nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se alla fine deciderà di stare dalla parte dell'Europa o dalla parte di Trump. Ricordiamo che la risposta dell'Europa è che lunedì saranno tutti i vertici europei, saranno a Kiev a fianco di Zelensky, hanno ribadito tutti che il presidente dell'Ucraina è democraticamente eletto. E chiaramente tutti i leader europei sono spiazzati, ma anche preoccupati dal fatto che l'Europa non siede al momento al tavolo delle trattative. Ecco, come dicevamo prima, è una trattativa imperiale tra i due imperi. Quindi, diciamo, sul campo opposto. In realtà anche è complicata questa cosa di Conte, perché la strategia di Schlein del testardamente unitaria, no? Di fare gli accordi,
sì, col campo largo.
È un attimino superato, perché proprio oggi molti esponenti riformisti hanno detto non solo che non è il caso di andare alla famosa manifestazione che aveva lanciato Conte,
piazza,
ma è del tutto superata, perché dicono con questi qui non ci possiamo più alleare, cioè basta sentire che dice Alfieri, che è il portavoce di Energia Popolare, il portavoce della minoranza nominato proprio pochi giorni fa, dice il contrasto culturale, prima ancora che politico, al modello avanzato da Trump è la precondizione per costruire qualsiasi alleanza. Quindi diciamo che questo ciclone Trump
ha creato trambusto, ecco, sia nella maggioranza
forse,
che nelle opposizioni.
E
no?
Forse ritornano le parole di Marina, chissà, Marina Berlusconi, chissà che magari si possa prefigurare una sorta di grande coalizione degli europeisti in futuro. Ormai la politica va presso alle vicende internazionali in modo talmente veloce che non possiamo più escludere nulla, quindi è molto importante vedere come
mai
Meloni si posiziona nelle prossime ore,
e lo aspettiamo davvero con ansia, visto che è un argomento importantissimo di politica internazionale, ma non solo, con tutte le ricadute che ha avuto, e abbiamo visto, per appunto, come sottolineavi anche tu, che scombussolamento ha creato sia nella maggioranza di governo con la posizione di Salvini, che ha fatto questo balzo in avanti, no? Una fuga in avanti con il sostegno senza se senza ma a Trump, la posizione di Tajani, diciamo, più moderata, più attendista, e Meloni che ancora deve dichiarare effettivamente poi nelle opposizioni questo rischio di sgretolamento. Per chiudere proprio velocissimamente, Emilia, perché dobbiamo proprio lasciarci, oggi c'è stato il caso del Mastro, no? Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che nel gennaio 2023 aveva diffuso queste notizie coperte da segreto d'ufficio in relazione alla vicenda del caso dell'anarchico Cospito, che poi erano state usate da Donzelli, suo collega in Parlamento, per attaccare le opposizioni. Bene, oggi il Tribunale di Roma, l'ottava sezione collegiale, lo ha condannato a 8 mesi. Una sentenza che ovviamente ha fatto esplodere di nuovo le polemiche politiche, il contrasto tra toghe ed esecutivo. La Meloni che ha detto: sono sconcertata, mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Lui invece, Del Mastro, ha detto che rimane al suo posto, che spero che ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto, e ha parlato di una sentenza politica. Sentiamo che cosa ha detto Elie Schlein, la segretaria del Partito Democratico.
Del Mastro condannato per aver usato segreti di Stato contro le opposizioni, una classe dirigente inadeguata, Meloni lo faccia dimettere anziché continuare a mentire sui fondi alla sanità pubblica e a non far nulla sulle bollette più care d'Europa.
In questo si è compattata l'opposizione, perché abbiamo sentito Elie Schlein. Conte ha detto: la principale colpevole di questo grave andazzo è la Presidente del Consiglio. Per Matteo Renzi, leader d'Italia Viva, la questione è che uno come Del Mastro non merita di stare al governo per quello che dice, non per le condanne che prende. Vuoi fare proprio una chiosa velocissima, Emilia? Poi ci dobbiamo lasciare.
Queste sono le classiche situazioni che invece compattano la maggioranza, perché anche perché ricordiamo il PM aveva chiesto la soluzione, no? Quindi sì, la reazione di compattamento, e Nordio dice ci siamo ancora più determinati ad andare avanti con la riforma della giustizia, la separazione delle carriere. Quindi voglio dire,
a volte ritornano
e fanno muro. Però le opposizioni, c'è da dire che ultimamente si compattano solo nel chiedere dimissioni di questo o quel rappresentante dell'opposizione, mentre abbiamo visto sono divisi su cose importanti.
Chiaramente. Diciamo. Grazie.
La vicenda tuttavia è grave, di Del Mastro, sì, in effetti.
Sì. Grazie Emilia Patta, buon lavoro al Sole 24 Ore. Ciao Emilia.
A voi.
Ciao. Adesso pausa di riflessione come sempre, e poi con i vostri commenti al 349-238-6666, numero per WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte.
Tempo in diretta.
Migliorerà il tempo nelle prossime ore anche al centro-sud, con in serata cielo stellato praticamente ovunque, salvo addensamenti tra Sicilia e Sardegna, dove non si esclude isolata piovigine. Nella mattinata di domani prevalenza di sole, salvo banchi di nebbia in Valpadana e nubi sparse con qualche piovasco tra le isole maggiori e la Liguria. In giornata poi poche variazioni da segnalare. Temperature in risalita sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto. Roberto Giordano sempre con voi a informarvi, prima con la sintesi della giornata, poi gli approfondimenti con gli ospiti, in modo che un giorno non possiate dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte o il 349-238-6666, numero per WhatsApp, messaggi scritti, dove un ascoltatore ci si sta realizzando a proposito della guerra russa contro l'Ucraina e delle prove di trattative, si sta realizzando lo scenario peggiore, quello del 1936, dice: se Putin riesce ora ci saranno altre aggressioni, Moldavia, paesi baltici, e qui abbiamo parti politiche, dice, che hanno posizioni sospette. Poi Claude dice: Trump fa la pace sulla pelle degli ucraini, sbriga una pratica che non gli interessa diffondendo abominevoli notizie false. E poi Stefano dice: elezioni in Ucraina, siamo sicuri di trovare qualcuno disposto a essere eletto per firmare la resa Ucraina al dittatore se rivince Zelensky. Ma adesso cambiamo argomento, rimaniamo sempre sui scenari internazionali e parliamo di Medio Oriente con il nostro Nello Del Gatto, giornalista e analista da Gerusalemme. Buonasera Nello.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, naturalmente parliamo dell'ennesimo macabro show di Hamas, che ha restituito i corpi di 4 ostaggi morti, mettendo le bare anche di questi 2 bambini su un palcoscenico e tutto il rito che già conosciamo. Però ci sono, hanno fatto irruzione alcune notizie che ho visto dalle agenzie in questi istanti, Nello, di 5 bombe su bus a Tel Aviv che dovevano esplodere. Ci dici che cosa sta succedendo? Vedo degli aggiornamenti man mano.
Sì, hanno praticamente 3 bombe sono esplose su 3 autobus, altre 15 sarebbero dovute esplodere domattina, alcuni recano dei messaggi relativi a Nasrallah, alcuni recano dei messaggi relativi a Sinwar, altri invece sono relativi alla Cisgiordania. Era un attentato combinato che, se fosse stato portato avanti, avrebbe provocato centinaia di vittime domattina, perché Bakiam è praticamente un sobborgo, anche se è una cittadina autonoma, ma diciamo che è un sobborgo di Tel Aviv. Questi sono gli autobus che portano i pendolari al mattino al lavoro, per cui insomma sarebbe stato tutto quanto molto complicato, con un bilancio incredibile di vittime. La dimostrazione che purtroppo non si è riusciti a completare il lavoro, nel senso che il terrorismo nella regione purtroppo è vivo e vegeto, è una situazione molto complicata, si è visto anche da quello che è successo stamattina con i bambini, perché tra l'altro stiamo aspettando ancora la verifica da parte dell'esame autoptico che siano loro, ma insomma ormai i dubbi sono davvero pochi.
I bambini Bibas, no, quelli che sono diventati Bibas, un po' il simbolo degli israeliani rapiti, questi due bambini
piccoli. Lo show di Hamas mostra praticamente tutta la crudeltà, perché poi tra l'altro ci sono delle cose che sono venute fuori, come per esempio il fatto che all'interno delle bare abbiano messo i famosi regalini che mettevano anche per gli altri presenti, si vedono dai video tutto un sacco di bambini che inneggiavano ovviamente ad Hamas e che facevano la loro bella figura anche sul palco dopo che le bare sono state consigliate anche la rossa. Tra gli spettatori, chiamiamoli così, c'erano pure dei prigionieri che sono stati rilasciati nei giorni scorsi da Israele, tra questi pure uno che è stato condannato a ben 48 ergastoli che aspetta di essere esiliato in Egitto. Quindi insomma la situazione purtroppo è ancora così. Anche le Nazioni Unite hanno protestato, la Croce Rossa, ma a quanto pare insomma, ma non è che c'era bisogno oggi di capire che Hamas, che ricordiamo è un gruppo terroristico, non è sicuramente un ente benefico, anche se molti analisti continuano a dire che è un partito politico, ma non c'è niente di politico se non il terrorismo. Ebbene Hamas continua a muoversi come si è sempre mosso, insomma non abbiamo bisogno di queste prove. Certo, il contraccolpo c'è stato nel paese perché ovviamente tutti aspettavano questo momento, soprattutto perché appunto perché i bambini Bibas erano considerati un po' l'emblema di tutti gli ostaggi, però sta di fatto che insomma la situazione è molto complicata,
e anche ulteriormente lo riprovano parte appunto queste bare, queste bombe che dovevano esplodere sui bus di cui ci hai aggiornati. Grazie intanto Anello Del Gatto da Gerusalemme. Ciao Anello. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, stile balneare.
Ecco, a proposito, torniamo a parlare dell'annosa questione dei balneari. Allora, oggi una sentenza del TAR, il Tribunale Amministrativo della Liguria, ha respinto il ricorso di 3 stabilimenti balneari di Zoagli, in provincia di Genova, che avevano fatto ricorso contro la delibera della giunta comunale che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando quindi il via alle gare previste dalla famosa direttiva europea Bolkestein. Quindi la proroga fino al 2027 non è ritenuta valida per gli stabilimenti, non esiste un documento scritto su tale patto, dice il tribunale amministrativo. L'opposizione attacca e dice che dal governo è tutta una farsa questa questione dei balneari, un nome quello di Bolkestein che spesso ha campeggiato su cartelli di proteste, di manifestazioni, diverse categorie, dagli ambulanti ai tassisti ai balneari per l'appunto. In pratica la direttiva impone di assegnare concessioni demaniali e servizi pubblici tramite gare pubbliche e accessibili a chiunque, e quella dei balneari una delle categorie che più spesso diviene oggetto di dibattiti politici. L'Italia ha lungo tergiversato, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione poi sospesa in attesa di riforme. Il nodo della questione è che ancora oggi in Italia le concessioni vengono rinnovate a chi già le possiede senza alcuna gara, quindi ci sono le pressioni da parte di Bruxelles che continuano. Ne voglio parlare con Antonio Capacchione, avvocato e presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari. Buonasera Capacchione.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a lei per la disponibilità. Allora, questa sentenza riguarda la Liguria, riguarda dei casi specifici, ma a questo punto come si è messi in Italia con la questione degli stabilimenti balneari, le concessioni, la Bolkestein?
Ma prima di tutto si tratta di una sentenza di primo grado, già i ricorrenti hanno preannunciato l'appello ed è una sentenza che riguarda una gara che era stata già avviata nel 2023, prima della nuova legge. Una legge, quella appunto del decreto infrazioni del settembre scorso, che era stata concordata con la Commissione europea. Questo non l'ha dichiarato solo il governo, ma l'ha dichiarato la stessa Commissione europea. Quindi è frutto di un accordo con la Commissione europea per risolvere questa questione che si trascina da 15 anni, con alterne vicende. Perché i giudici sono intervenuti più volte anche su questa ultima proroga al 2027. Ci sono pareri contrastanti dei giudici, per esempio il TAR del Veneto nel dicembre scorso ha invece ritenuto una proroga tecnica e analogamente anche il TAR di Lecce. È una questione che si dibatte da tanto tempo, perché si tratta di una direttiva servizi e per diversi anni gli stessi giudici non erano convinti che si applicasse agli stabilimenti balneari, perché si tratta di concessioni di beni. La Corte di Giustizia ha chiarito che anche se si tratta di concessioni di beni va applicata, però ha sottolineato qualora ci sia l'impossibilità del rilascio di nuove concessioni dei balneari. Su questa questione c'è stata un'interlocuzione, si è divenuta questa legge che noi abbiamo ritenuto sbagliata, però è una legge che è stata concordata con la Commissione europea, una legge non ancora completamente applicata, perché questa legge prevede la emanazione di un provvedimento, un decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 marzo, che dovrà stabilire l'indennizzo, e cioè chi dovesse perdere la concessione ha diritto ad un indennizzo che deve essere versato da colui che eventualmente lo sostituisce. Quindi è una questione che si trascina da parecchio tempo. È sbagliato, noi riteniamo, trascinarla sulla polemica politica, perché sono 15 anni, sono passati 8 governi e nessun governo ha risolto la questione, ha solo prorogato. Quindi utilizzarlo come argomento di polemica politica è sbagliata. È sbagliato anche perché si tratta di una questione assai cruciale per l'economia di questo paese. Turismo significa soprattutto turismo balneare. Ecco perché noi abbiamo organizzato per il 5 di marzo, quindi fra una decina di giorni, gli stati generali del turismo balneare. Abbiamo invitato portatori di interessi diversi come Lega Ambiente, come l'Unione Nazionale dei Consumatori, e chiamato tutti coloro che comunque hanno un interesse pubblico, i comuni, cioè, le regioni, lo Stato.
Tutti devono essere coinvolti.
Per discutere serenamente di questa questione così importante per il nostro paese e anche per l'Europa.
Certo.
Perché voglio ricordare,
speriamo,
che il 28%...
Sì, ci dobbiamo lasciare, ma speriamo che, visto che l'incertezza tiene anche voi, insomma, un po' sospesi e danneggia anche voi, perché se dovete effettuare degli investimenti, valorizzazione dei lidi, eccetera, l'importante è che si arrivi, diciamo, a un testo definitivo, a una norma definitiva che venga applicata, che tutti rispettino e che possa salvaguardare un po' gli interessi di tutti. Questo era appunto giusto un aggiornamento su questa vicenda in particolare, sulla quale ringrazio appunto lei di essere intervenuto. Grazie a Antonio Capacchione, ricordo, avvocato, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari. Grazie e buona continuazione.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Giovanni Capuano, eccoci qua per la partita della Roma, che è andata bene in Europa League.
Beh sì, ci siamo presi almeno una soddisfazione in questa settimana, che è stata la settimana delle grandi eliminazioni delle italiane dalle coppe europee. La Roma invece ce l'ha fatta, ha battuto il Porto e non è stata un'impresa semplice, ha vinto oggi 3-2 all'Olimpico, gara che si è giocata alle 18:45. È stata una partita giocata molto bene dai giallorossi, che però hanno rischiato di complicarsela, perché hanno letteralmente regalato un gol a Samu al 27esimo del primo tempo su un errore di Svilar. Si partiva, ricordiamo, sempre dall'1-1 con grandi polemiche dell'andata. A quel punto è salito in cattedra Paulo Dybala, autore di una doppietta, 34esimo, 39esimo. Poi nel secondo tempo il Porto è rimasto subito in 10 per l'espulsione di Eustachio, ha comunque colpito un palo clamoroso a metà ripresa pur in inferiorità numerica, Poi nel finale 39esimo c'è stato il 3-1 di Pisilli, che di fatto ha sigillato la qualificazione, e per fortuna che è arrivato, perché in tempo di recupero in realtà il Porto ha trovato ancora la via della rete con un autogol di Rensch, e dunque la partita è finita 3-2, 1-1 l'andata, Roma qualificata agli ottavi di finale. Domani ci sarà il sorteggio a Nyon, che riguarda anche la Champions League e la Conference League. Allora, per quanto riguarda la Roma, la possibilità agli ottavi di finale è l'Athletic Bilbao o la Lazio, e sarebbe un derby ad altissima tensione all'Olimpico. Per l'Inter in Champions League, una delle due olandesi che hanno fatto fuori le italiane, quindi PSV o Feyenoord, e poi ci sarà anche il sorteggio della Fiorentina in Conference. Queste sono le quattro squadre italiane che proseguono dopo questo mese di febbraio, che è stato molto complicato per noi.
Grazie Giovanni Capuano, e aggiorno semplicemente sul tennis: Berrettini KO ai quarti a Doha, Draper in semifinale. Per gli altri aggiornamenti è tra poco.